Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Che bella cosa, giornate sole, n'aria serena, roba una tempesta, all'aria fresca, farò già la festa. Che bella cosa, una giornate sole. Ma più bello in me, amore mio, ampronta te, solo te, amore mio, ampronta te.
Trovati da Christian Gilardi, questa terza parte di Gran Bazar, una voce dal cuore, cioè la stagione della canzone napoletana di Piedigrotta. Stiamo appunto parlando, questo è il terzo appuntamento della canzone in dialetto. Avete riconosciuto tutti una delle canzoni dialettali più famose al mondo, Sole Mio, nell'interpretazione di Pavarotti. Ci riporta questo brano alla grande stagione appunto della canzone napoletana, che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento diede vita a una delle più ricche e influenti fioriture poetico-musicale popolari d'Europa. Come sempre ad accompagnarci in questo viaggio attraverso la canzone in dialetto c'è il professor Franco Brevini, che saluto e al quale domando subito cosa è stata e cosa ha significato questa stagione.
Me lo sono chiesto tante volte. La risposta che mi sono dato non è diretta, ma prego gli ascoltatori di avere un po' di pazienza. Cioè, c'è un celebre brano latino di Orazio contenuto nell'Epistola e dice: Grecia capta ferum victorem cepit, cioè la Grecia conquistata dai Romani conquistò il selvaggio vincitore, cioè Roma era una potenza militare, si era impossessata con relativa facilità della Grecia in modo militare, ma a sua volta la Grecia con la sua prestigiosa cultura, le lettere, le arti, era riuscita a conquistare il conquistatore, cioè a incivilire il conquistatore che era più rozzo e incolto. Ecco, questa situazione mi sembra descrive in qualche modo la stagione della grande canzone napoletana di fine Ottocento e dei primi del Novecento. Napoli non era stata trattata bene nel Risorgimento. Voglio dire, la capitale era stata prima Torino e vabbè, i Savoia erano di lì. Poi Roma non era disponibile per via del Papa e ci avevano messo Firenze, ma Napoli era a capitale, era la grande, era la più grande città d'Europa, fra l'altro più grande di Londra, e aveva una tradizione come capitale del Regno delle Due Sicilie. Ecco, a me sembra che la città si sia presa la sua rivalsa e abbia costretto un po' i nuovi italiani a cantare in napoletano. Ecco, io credo che, diciamo, il Sud escluso dai giochi politici, dal prestigio, cioè i meridionali ci tengono anche alle forme, alla rappresentanza, insomma, abbia finito per conquistare il vincitore. In fondo sappiamo che il Risorgimento, l'Unità d'Italia, è stata anche un'operazione militare di espansione di una potenza del Nord verso il Sud, almeno questa è una delle letture che è stata fornita, e ha costretto l'Italia a cantare in napoletano. Perduto il trono politico, la città riconquista il mondo con l'alfabeto delle emozioni primarie.
È una visione interessante, anche originale, di un fenomeno culturale, o come suggerisce di leggerla, appunto, di una revanche. Vide mobilitati i migliori esponenti della letteratura dialettale dell'epoca, che composero testi spesso di notevole valore letterario, celebrando naturalmente l'amore, il colore locale, il mare, l'emigrazione.
Beh, in quel momento a Napoli c'era una straordinaria scuola di poeti e alcuni di loro parteciparono a questa grande officina, firmarono testi che fecero il giro del mondo e contribuirono a fissare il più famoso stereotipo culturale della città. Proviamo a ricordarli. Salvatore Di Giacomo scrisse le parole di Era de Maggio e di Amare Chiar. E a Mario, famoso per Santa Lucia Lontana, era anche l'autore della canzone Il Piave, pochi lo sanno. Libero Bovio, Reginella. Rocco Galdieri, Voce e Notte, Monasterio e Santa Chiara. Ernesto Murolo, O Marina Ariello, Annuttata e Sentimento, Giovanni Capurro per l'arcinoto O Sole Mio, con cui abbiamo iniziato questa puntata.
Sì, cominciamo proprio da O Sole Mio.
Sì, c'è un momento nella storia della canzone europea in cui il sole di Napoli smette di essere un fatto meteorologico e diventa linguaggio musicale. Ecco, questo momento è contrassegnato da O Sole Mio, un'immagine elementare che grazie alla scrittura poetica e alla linea melodica ampia si dilata fino a diventare una metafora universale dell'amore, della presenza che salva. La struttura alterna strofe e narrative a un ritornello memorabile che chiede alla voce di aprirsi, quasi a imitare la stessa luce che irrompe tra le nuvole. È qui che la vocalità partenopea incontra la tradizione lirica italiana. L'interpretazione può farsi operistica senza perdere il contatto con la cantabilità popolare. Non a caso il brano attraversa repertori e decenni, diventando materia di citazione, traduzione, parodia, persino di appropriazione nel pop anglo-americano. Il testo lavora su antitesi semplici: nuvole, sole, freddo, calore. E queste antitesi sono trasformate dalla musica in crescita emotiva, la promessa affettiva di una presenza che rischiara tutto. Possiamo davvero dire che O Sole Mio proietta Napoli nel pantheon universale della melodia.
Ecco, uno dei protagonisti di questa stagione musicale fu anche un grandissimo poeta, Salvatore Di Giacomo.
Beh, come poeta è un gigante, uno dei 5-6 poeti più importanti della tradizione in dialetto. Fu un innovatore. La grande rivoluzione poetica del dialetto a ridosso del Novecento, nel passaggio tra 8 e 900, reca il suo nome. Seppe trarre dalle secche del documento verista di fine Ottocento la poesia in dialetto. Lui fa qualche concessione a questa materia, pensiamo a Funneco Verde, no? Ma lo fa in modo assolutamente geniale, e soprattutto la sua grande rivoluzione fu riportare la poesia alla dimensione dell'io, dal noi all'io. È in fondo la prima volta che la poesia in dialetto si avventura nella sfera della soggettività, una svolta lirica a cui fornisce un contributo sostanziale la smaterializzazione della parola. In fondo la parola dialettale era stata una parola tanto materica, no? Gli autori avevano giocato sulla matericità di questa parola, ma questo era una metafora del noi, del coro popolare. Ecco, Di Giacomo che cosa fa? Riporta alla dimensione dell'io e per farlo smaterializza la parola dialettale. E lo fa come? Dal genio che era, attingendo alla musique di Verlaine, cioè alla grande tradizione francese. Un genio in assoluto. Dopo di lui la poesia dialettale è stata un'altra cosa.
Ecco, fra i testi più felici possiamo ricordare Era de Maggio e Amare Chiare, no?
Sì, Amare Chiare l'abbiamo già ascoltata, sì, la volta scorsa. Era de Maggio nasce da un'idea che la poesia partenopea frequenta spesso. Il tempo naturale che diventa un calendario degli affetti. Il ritorno di Maggio non è solo il ritorno di una stagione, è un ritorno di voce, di promessa, di desiderio. Il dialetto in questa poesia, ricordiamo quello che abbiamo detto su Di Giacomo lirico, lavora per sottrazione, per sospensione, articola frasi brevi, immagini sensoriali. Pensiamo, è l'antitesi del vicolo pieno degli scugnizze, della malavita, della camorra, no? È profumi, colori, aria, che la musica distende con una linea melodica più cameristica che è teatrale, invitando l'interprete alla confidenza. Ecco, la canzone si presta a due letture complementari. La prima è l'idillio, con il ricordo di un giuramento rinnovato dal fiorire di maggio. La seconda è la nostalgia, non rimpianto, ma il gesto di resistenza di chi custodisce un tempo felice per trasformarlo in presente. Le immagini non sono cartoline, ma microdrammaturgie, un racconto intimo, quasi da salotto, in cui ogni parola respira. È una delle pagine in cui la canzone napoletana mostra il proprio valore letterario.
Era de maggio e cade aranzine, a schiocca schiocca li cerase rosse. Fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa cento passi. Era de maggio, non me ne scordo, una canzone cantava a tua voce. Chi il tempo passa e chi me ne ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, cora, cora, cora mia lontana vai, tu me lassi con dolore, chissà quando tornerai. Rispondeva, tornerai. Quando tornano le rose, si stucciore tornano a maggio, pur a maggio stunga ca. Si stucciore tornano a maggio, pur a maggio stunga ca. Sono tornata mo come una volta, cantammo insieme la canzone antica. Passa lo tempo,
bello mondo sa vota, ma amore vero no, non vota vica. De te bellezza mia ma innamorai, si da ricorda innanza la fontana. L'acqua alla tinta non si secca mai, è ferita d'amore, non si sana.
Beh, abbiamo ascoltato Era de Maggio con Roberto Murolo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento il più importante appuntamento della canzone napoletana fu il Festival di Piedigrotta.
È un grande evento di cui si parla poco ma che ebbe un'importanza fondamentale. Il periodo di massima fioritura va dal 1880 al 1915, cioè dalla consacrazione mediatica con una nostra vecchia conoscenza, Funicolì Funicolà, all'immediata vigilia della Grande Guerra. Cos'era il Festival di Piedigrotta? Si celebrava all'inizio di settembre, quando la festa della Madonna di Piedigrotta accendeva il lungomare e tutto da Mergellina a Chiaia fino a Via Caracciolo diventava una colossale scena, la città era una scena. Ma Piedigrotta è stata anche la macchina moderna della canzone. Ecco, stiamo attenti a non confondere, perché qualche volta appunto la nostalgia, il buon tempo antico ci fa perdere di vista il fatto che in questo caso nella canzone in dialetto entrano dinamiche anche modernissime, e sotto le luminarie e i fuochi d'artificio pulsava un'officina dove si intrecciavano devozione e spettacolo, poesia dialettale e mestiere editoriale, prove d'orchestra e scommesse commerciali. Musicisti e poeti presentavano le loro esecuzioni, che spesso erano eseguite su carri addobbati che sfilavano per la città. Il giudizio popolare era sovrano e decretava il successo delle canzoni. Le strade diventavano una platea all'aperto, la città una specie di cassa di risonanza della musica. E quando un titolo sfondava, la filiera scattava con precisione. Lo spartito illustrato, le copielle a buon prezzo per chi vuole cantare sotto il balcone, i rulli per i pianini ambulanti che portavano il motivo in ogni vincolo. Davvero la canzone si faceva bene comune.
E la forza di Piedigrotta sta proprio nella sua doppia natura, no? Rito urbano da una parte e laboratorio industriale dall'altro.
È proprio vero quello che ha detto Christian. È un rito perché convoca tutti, famiglie, artigiani, marinai, borghesi, forestieri, tutti sotto la stessa luce, e perché mette in moto un sapere della festa fatto di processioni, luminarie, fuochi sul mare, passeggiate serali. Ed è il laboratorio perché ordina i mestieri, editori che sanno affiutare il gusto, tipografi e illustratori che confezionano l'immaginario, arrangiatori che limano la forma, interpreti che danno volto e corpo alle parole. In questa saldatura tra tradizione e modernità, Napoli diventa una specie di hub europeo della cultura popolare. I brani partono dai teatri e dai carri, si imprimono su carta, entrano nelle case, varcano i confini nazionali con le grandi voci liriche o con le orchestrine che suonano nelle sale da ballo.
Ecco, poi però è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre il Festival di Piedigrotta.
Sì, purtroppo è qualcosa che ha cambiato proprio l'Europa nel suo complesso, è la Grande Guerra che segna una frattura, il mondo di ieri, no? Come diceva il famoso grande scrittore. Negli anni 20 e 30 la formula si istituzionalizza, ci riprovano a rilanciarla, ma la produzione cresce pur diminuendo la sorpresa. Quando nel secondo dopoguerra la televisione accende il suo faro sul Festival di Napoli, così lo chiama, siamo nel 1952, Piedigrotta non è più lei, ha perso centralità. Resta memoria, riemerge a tratti come un revival municipale, si affida a rievocazioni. E tuttavia, se si vuole capire perché quelle canzoni abbiano fatto il giro del mondo, bisogna tornare a quei settembre in cui la città era davvero un'orchestra. Piedigrotta è stata in questo, un luogo in cui una comunità provava in pubblico la propria colonna sonora.
Ecco, alcune canzoni non esitarono a confrontarsi anche con temi più drammatici, ad esempio con l'emigrazione.
Immagino Christian Gilardi si riferisca a Santa Lucia Lontana, di quello straordinario e fecondissimo compositore che fu E. A. Mario. Ecco, non è che non voglio dire il nome, e si pronuncia proprio così, E. A. Mario. Era un pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta e non conosceva la notazione musicale. Eppure scrisse oltre 2000 canzoni e fu l'autore della celebre Leggenda del Piave, la canzone patriottica della Grande Guerra. Chiamava la figlia che suonava il pianoforte e dice: vieni qui Marie, e lui canterellava e la figlia riportava sui tasti le note, e così. Sono cose impensabili oggi, che però ci danno anche il colore di un'epoca. Nella grande narrazione dell'emigrazione tra 8 e 900, un tema scottante per la comunità italiana, furono milioni e milioni gli italiani che partirono. Santa Lucia Lontana è un canto di frontiera, parla da una riva all'altra, mette in scena il mare come distanza e nello stesso tempo come unica strada possibile. La barcarola, perché era questo genere musicale che appartiene, non è un semplice stile, ma è la metafora di una navigazione emotiva. L'oscillazione, noterete, dell'accompagnamento, il disegno melodico che avanza e arretra, sono la figura sonora di una nostalgia che non si chiude in sé, ma resta aperta, comunicante, no? Non sa se andare o restare, insomma. E il testo non indulge al compianto, usa una toponomastica affettiva, il nome del luogo, la chiesa, la festa, per stabilire un ponte immaginario con chi è partito. È una canzone di comunità dispersa, si canta insieme per unire la lingua e l'identità, e difatti era famosissima tra gli emigranti, soprattutto fra quelli americani.
Ecco, ascoltiamo un'esecuzione di Beniamino Gigli, appunto, di Santa Lucia Lontana.
Fortuna, ma quando è fuori
Tra i simboli del Novecento, Napoli ci offre anche la canzone del monastero che ha sofferto la guerra. Ci sono la memoria dei bombardamenti, ma anche la tenacia di una città che riparte.
Sì, siamo alla Seconda Guerra Mondiale, la città ha sofferto l'avanzata degli alleati, il ritiro dei nazifascisti, e in questa topografia Napoli mantiene un legame con la sua memoria storica. Monastero e Santa Chiara è una canzone che fa da cerniera tra l'epopea classica e la modernità traumatica del Novecento. Non è solo una storia d'amore interrotta, è un coro cittadino che guarda le ferite della guerra e si chiede: ma da dove ripartiamo? Musicalmente il brano alterna descrizione e invocazione, le immagini di rovine, i richiami alla bellezza perduta e il bisogno di rinascita. Non c'è compiacimento sul dolore, ma una tenacia affermativa, la stessa che ha contraddistinto la ricostruzione materiale e morale della città. Il monastero diventa in questo l'emblema di una comunità che resiste e, per rialzarsi, sceglie anche di cantare.
Dimane, ma vorria partì stasera, lontane no, non c'è resiste chi. Dice che c'è rimasta sulla mare, che lo stesso prima, il mare blu. Monasteri e Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro. Ma perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemonte, visto cuore mi si schianta, quando sentiti da gente che si è fatta malamente, sto paese ma perché? E torna a Napoli, ma che già fa, ma fa paura ci torna. Se fosse tutto vero, se la gente avesse detto la verità, tutta
ricchezza Napoli rotore, dice che ha perso pure chi non l'ha. Nelle cape monte, visto cuore mo se schianta, quando sente di la gente, ma si è fatta malamente, sto paese ma perché? Già fa, ma fa paura ci torna.
Monastero e Santa Chiara, che celebra questo bel monastero all'inizio appunto di Spaccanapoli, o alla fine, a dipendenza da dove uno ci si trova geograficamente. Lo abbiamo ascoltato con Claudio Villa, e l'amore resta uno dei grandi temi, no, della canzone napoletana. Franco Brevini è uno dei testi più belli, proprio Reginella di Libero Bovio.
Reginella è un piccolo trattato sull'eleganza del distacco, della separazione. Non c'è invettiva, non c'è la scena madre, c'è un commiato educato, pieno di sfumature, in cui la memoria dell'amore si fa stile. La voce dell'io lirico sceglie la misura, non la supplica, non il lamento, con la consapevolezza che ogni storia ha i suoi riti di chiusura, una cosa che oggi i femminicidi purtroppo ignorano. E questa, manca oggi questa educazione ai sentimenti, di cui invece Reginella è un capolavoro. E lo dedichiamo davvero a tutte le donne, no? Perché abbiano lo specchio di una civiltà del distacco. Dal punto di vista musicale, la linea non prevede acrobazie, ma un continuum che permette all'interprete di lavorare su piani dinamici e sul timbro. Reginella funziona quando il cantante lascia che siano le consonanti e l'accento napoletano a raccontare senza appesantire. È un brano ideale, che potremmo dire celebra la città come scuola di cortesia emotiva. C'è un'immagine della Napoli, quella dei vicoli, della Bre, ma c'è anche l'immagine del signore napoletano, del gentiluomo napoletano, pieno di stile, e Reginella racconta questo tipo di personaggi. Io proporrei di ascoltarla nell'esecuzione di Roberto Murlo.
Si fatta una vesta scullata, nu cappiella quei nastri e quei rose, stiva in miezza a tre o quattro sciantose e parlava francese. E a così fui la triera che t'aggio incontrata, fui la triera a Tulete, gnore sì, t'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'amamme più, mai foto tu, distrattamente pensa a me. Regine, quando stivo con mica, non mangiava capane e cerase, noi campavamo i vasi, e che vasi, tu cantavi e chiagniva per me. Io cartillo cantava cuttica, Reginello va bene a sto re, t'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me. non c'ha mamma chiù, mai voto tu. Distrattamente parli me. Oi cardilla chi aspetta stasera, non ho vide, ha già aperta caiula. Reginelle volate tu vola, vola e canta, non chiagnere ca. Ti ha trovato una padrona sincera, che è più degna di sentire te cantare.
Accanto a Salvatore Di Giacomo e a Libero Bovio, uno dei protagonisti dell'epoca d'oro della canzone napoletana fu Ernesto Murolo, padre del cantautore Roberto Murolo.
Sì, vorrei concludere il nostro viaggio nella canzone napoletana proprio con due testi di questo straordinario artista, O Marenariel e Nuttate Sentimento. Sono canzoni che raccontano i lavori, i gesti, la fatica del quotidiano. O Marenariello è una canzone di mestieri e di sguardi. Il marinaio è una figura liminale, sta tra il mare e la terra, tra il partire e il restare, tra la fatica e il corteggiamento. Il testo intreccia, ed è questa la sua intelligenza, il lessico quotidiano del lavoro e la galanteria. Il lavoro non è uno sfondo muto, ma è un ritmo che diventa musica, no? La rete che viene sollevata. La melodia asseconda questa doppiezza con un andamento ondeggiante che permette all'interprete di inserire dei piccoli rubati, quasi a imitare il moto dell'acqua. Il fascino del brano sta nella sua fisicità. Si sente il sale, si vedono i gesti, si immagina il sorriso del marinaio. Vale la pena notare come la canzone napoletana sappia spesso nobilitare il quotidiano, non solo idilli e tragedie, ma anche arti e mestieri dell'everyday life elevati a racconto affettivo.
Oi ne fabriest viene, non mi fa spantica. Capurarezza vene, cammare sto a manà. Mesti in sti braccella, aiutami a tirà, castu marinariello, te vo sempre abbracciar. Vicino mare, facimmo amore, a cora, poi ci passa, son marinare e tirarezza, ma ballerezza. Sto da tirarezza e tu statta a guardar. Li pisce paprizza come stanna zumba. E vide pure stella, tu fai annamora, castu marinariello, tu fai sospirare.
O Marina Riello, siamo a Gran Bazar, questa terza puntata dedicata alla canzone in dialetto. È diversissima e nutata e sentimento che ci riporta al grande tema dell'amore, Franco Brevini.
Sì, sempre Ernesto Murolo, grande compositore, l'autore delle parole. La notte che qui viene evocata non è buio, ma è veglia. È il tempo sospeso in cui il sentimento prende spessore. È un piccolo poemetto questa canzone sulla concentrazione affettiva. Quando tutto tace, ecco che il pensiero dell'altro si fa più netto, più vero, più assillante. La linea melodica favorisce l'introspezione, ampiezza controllata, frasi che chiedono respiro lungo, dinamiche dal piano al mezzoforte. L'interprete lavora sull'articolazione del dialetto, lasciando che siano le vocali aperte del napoletano a dare calore. È interessante notare come la canzone partenopea abbia codificato una vera e propria fenomenologia della notte. La notte non è semplice scenario romantico, no? I notturni, no? Ricordiamo Chopin, ma è un vero e proprio laboratorio dell'emozione.
Che notte, che luna, che mare. Stasera mi pare scetati sonnare. Quest'aria serena che scippa do cuore sospira d'amore. Dormi non si può, chiare a luna dolce o vento calme o mare, oi caroli, sta nottata il sentimento non è fatta per dormire. Lontano, lontano, o mare turchino, volesse attenzione, non suona sonna. Non suona dolcezza, non suona incantata, cutica abbracciata, sonnanna morì. Chiare a luna, dolce o vento, calme o mare, oi caroli. Sta nottata il sentimento non è fatta per dormire. Per dormire. Caroli, per dormire.
Nottata e sentimento, la voce di Roberto Murolo sulle parole del padre. La notte napoletana, che spesso è palcoscenico, no? Voce e notte, una serenata che non chiede risposta mentre la città ascolta e custodisce.
Voce e notte mette in scena una serenata senza balcone. L'io che canta sa di non poter essere ascoltato dalla destinataria. La notte in questa grammatica sentimentale non è solo contesto, è personaggio, perché è lei a balzare in primo piano, è lei che custodisce, nasconde, distribuisce e nega la visibilità. La canzone procede per crescendo controllato. La confessione si va via via, si fa più esplicita, ma l'interprete deve resistere alla tentazione dell'urlo. Qui la potenza è nella capacità di trattenersi. È un brano che parla di limiti sociali, morali, domestici e che mostra come la voce possa raggiungere ciò che il corpo non può.
Sì, sta voce te scendi in da notata, mentre da strigne o sposa tua vicina, sta te scendata, sì, sta scendata, ma fa vedere che dorme a sonno. Non gli vicini l'astre fa spia, perché non può sbagliare sta voce mia. E la stessa voce e quando tutte dubbio scurno senza parlavamo con buie.
Siamo arrivati alla fine di questa terza puntata, Franco Brevini. È un viaggio pieno di emozioni e sentimenti attraverso la più straordinaria stagione della canzone napoletana. Cosa ascolteremo nella prossima puntata di Gran Bazar, appunto dedicata alla canzone popolare?
Ci avvicineremo progressivamente al nostro tempo ed esploreremo la canzone dialettale nel dopoguerra. Dopoguerra e rinascita sono periodi cruciali, il nostro passato prossimo, andando a vedere cosa succede a Milano, Napoli e Roma. La canzone dialettale qui diventa espressione sia di identità sia del bisogno di ripartire.